Questa sera il Signore ci parlerà da un passo del libro del Deuteronomio, quinto libro della Bibbia, ultimo del Pentateuco scritto da Mosè, ispirato da Dio. Leggeremo nel capitolo 10. Il Deuteronomio è una ripetizione della legge, una sintesi di quello che è avvenuto nei libri precedenti della legge data da Dio a Mosè. E in questo capitolo 10 noi leggiamo della seconda volta nella quale Dio scrive su lastre di pietra le parole, quelle che poi noi conosceremo come i 10 comandamenti, le parole di Dio, la volontà di Dio. Conoscete la storia delle prime due lastre e del vitello d'oro, ma andiamo oltre. In questo capitolo, dopo aver consegnato a Mosè quelle parole, Dio esorta chiaramente il popolo, il suo popolo, all'obbedienza. E nel verso 20, che ora leggeremo, e sul quale ci soffermeremo con l'aiuto di Dio, dice così: temi il Signore, che vuol dire abbi un serio rispetto del Signore, dell'Eterno, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Lo rilengo. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Fratelli, di solito noi ci teniamo strette le cose che noi stimiamo, quelle nelle quali riconosciamo un certo valore, una certa importanza. E noi guardiamo con grande concretezza, noi siamo gente di Milano, non voglio fare differenze rispetto ad altri, ma conosciamo la realtà concreta di noi milanesi, o che viviamo perlomeno nella città di Milano. Fratelli, la concretezza dell'uomo porta alla concretezza, va alla concretezza. Ora, difficilmente io ho visto conservare gelosamente, custodire gelosamente cose di scarso valore, cose di nullo valore per giunta. Sono quelle cose, chiamiamole cose, che normalmente finiscono in cantina o nel mio caso nel box, che sono quelle cose messe nell'anticamera della discarica. Le cose importanti non finiscono in discarica, le cose importanti non finiscono in cassaforte, non sono custodite con quella particolare attenzione. Ora io vorrei rivolgere una domanda per aiutarci a capire insieme di cosa stiamo parlando. Ma se noi dovessimo sapere dell'arrivo di un ladro a casa nostra, ci preoccuperemmo di più se dovesse portare via quel televisore da 75 pollici che hai appena comprato e dovuto rifare praticamente l'arredamento della casa per farcelo stare, non solo per la sua dimensione, ma che diventa in qualche modo, potrebbe diventare in qualche modo anche l'angolo dell'idolo domestico. Ti dispiacerebbe di più se ti rubasse quel televisore o un altro oggetto di valore, per capirci? Oppure se ti rubassero quelle fotografie d'epoca, avete presente il bianco e nero, quelle fotografie dei nostri nonni, dei bisnonni, quelli che magari non immaginando che possa accadere una cosa del genere, non le abbiamo scansionate, sono lì in un cassetto. È chiaro che se dovessero portare via un televisore, lo si può ricomprare, ma se ti portano via i ricordi della tua storia, della storia della tua famiglia, questi difficilmente li potrai ricostruire. Ora, io non escludo che qualcuno preferirebbe conservare il televisore. Qualcuno però sarebbe senza le radici, quel qualcuno, senza le radici del vero amore per la famiglia. Signore, ci porti a considerare questo banale esempio. Non è un caso se l'Apostolo Paolo, tramite una lettera che scrive a Timoteo, nella seconda lettera, capitolo 1, verso 14, ci esorta a custodire il buon deposito della fede. Parlando di cose, permettetemi di mettere a fianco la ben più nobile realtà della fede. Qui ci esorta a custodire il buon deposito della fede, come per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Se li mettiamo tutti gli antifurto possibili a difesa di questo buon deposito della fede, tiriamo su ogni difesa possibile, ma in particolar modo se ci riferiamo a quello che è stato messo dentro di noi, nell'esperienza di anni, pochi o tanti che siano, della vita della fede, che questi non vengano rubati da nessuno. E l'unico modo che noi leggiamo, peraltro nel verso appena citato, che ci garantisce tutto questo è di affidarlo a colui che può prendere le difese della nostra stessa fede, dell'effetto dentro di noi, del ricordo di quello che il Signore ha fatto un tempo, magari anche remoto, oppure pochi giorni fa, che nessuno possa portar via, rubare dal deposito della fede questa realtà. Si tratta quindi di affidare lo Spirito di Dio che è in noi e di fidarci dello Spirito di Dio e in qualche modo di tenere stretto, fortemente stretto, queste cose che sono il buon deposito della fede. Hanno valore? Altro che se hanno valore. Sono oggetto di tentativo di furto? Altro che se lo sono. Affidiamole al Signore, affidiamole allo Spirito di Dio. Ora, un altro aspetto, che di solito noi teniamo strette le conquiste che ci sono costate impegno e fatica. Le conquiste. Vuol dire, siamo riusciti a ottenere qualche cosa perché, posso dirlo in questo modo, abbiamo tenuto duro quanto alle posizioni della nostra fede. Anche nei tempi delle difficoltà, quando era più facile fare un passo indietro, rinunciare, si dice gettare la spugna, abbiamo stretto i denti e abbiamo qualche volta anche sofferto. Abbiamo dovuto imporre noi stessi con un senso di volontà cristiana, che normalmente non è così naturalmente esposta a fare delle scelte di questa natura, se non c'è di mezzo l'unzione dello Spirito di Dio, la comprensione delle cose di Dio che vi sono dietro, le conseguenze del rimanere saldi nella fede rispetto invece a mollare nella fede. Sapete, parlando di queste cose da tenere strette, c'è un altro modo di dire che è molto simile, che ha a che fare con l'afferrare. Afferrare queste cose e tenerle strette, più o meno la stessa cosa. Afferrare richiama al ferro, e il ferro richiama all'arma, e l'arma per noi è più facile ricordare quella della spada. Afferrare la spada. Afferrare vuol dire stringere il pugno intorno al manico della spada, afferrarlo con tutta la nostra forza, per poterla usare quella spada, che per noi chiaramente ha il senso della spada della parola di Dio, quella di afferrarla. Ci vuole impegno, ci vuole fatica qualche volta. Fratelli, noi dobbiamo tenere stretta la parola, tenerla molto stretta, la parola di Dio. Non è soltanto la questione di un libro, naturalmente, del libro. Non si tratta di esporlo sotto il braccio come facevano coloro che ci hanno preceduti. Più volte ho fatto di questi esempi. Ma si tratta di comprendere quanto la parola di Dio non ci debba essere portata via, rubata. Dobbiamo tenerla stretta e difenderla in qualche maniera. Ora, se io vado indietro personalmente, con la mia memoria, a quelle poche o tante conquiste della fede che ho vissuto, per la grazia di Dio, ogni volta che vi è stata una conquista, c'era di mezzo la parola di Dio. E così anche per voi? Perché sulla parola basiamo la nostra fede. Addirittura nell'ascoltare, nell'udire la parola e la parola di Cristo, che si crea e si sviluppa la fede. Quindi non c'è conquista spirituale che io ricordi, che non sia stata appoggiata sul libro di Dio, che non sia stata riscontrata, ma questa è la promessa? Sì, ma è vera o no? Certo che è vera, credo che sia vera, anche se Dio non la manifesterà per me, ma quando si è manifestata, io potevo dire sì, è così, e più di una volta non in questa ultima Bibbia che è ancora praticamente nuova, ma in altre precedenti, piene di segni, ho messo una data. A fianco a quella parola ho messo la data dell'esaudimento da parte di Dio, perché Lui è il fedele. Teniamoci stretta la parola di Dio. Andiamo direttamente alla parola, perché come credenti, quando noi combattiamo per mezzo della parola, sapete, qualcuno trema. L'avversario di Dio, più che il nostro, di conseguenza il nostro, quando noi combattiamo per mezzo della parola, trema. Quando Gesù si trovò appena appena fresco di battesimo in acqua, diremmo noi, perché era appena uscito dalle acque del Giordano, fu portato dallo Spirito di Dio nel deserto per essere tentato da Satana per lungo tempo. Vi rimase per 40 giorni e 40 notti, prima che avvenisse quell'incontro, scontro con Satana. E quando si troverà per tre volte a dover replicare, in particolare la terza volta, quando Satana gli metterà davanti tutto quello che appartiene al mondo e gli disse: tutte queste cose ti darò se ti prostri e mi adori. Matteo capitolo 4, versi 9 e 10. Se ti prostri e mi adori. Detto a Gesù, e Gesù cosa rispose? Vattene, Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. C'è qualcuno che trema di fronte non al tono della voce che può salire fino a gridare, ma trema di fronte all'autorità della Sacra Scrittura, della parola di Dio. È il tremare che mette in fuga e che porta un nuovo momento di libertà. Da quel momento in poi, fino alla volta successiva, Satana dovette lasciare in pace Gesù. E la stessa cosa riguarda noi. Tanto è vero che l'Apostolo Giacomo, nel capitolo 4, verso 7 della sua lettera, parlando a noi, ci dice una parola estremamente importante: sottomettetevi a Dio. Guardate qui, mettetevi sotto, sottomettetevi a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Perché c'è questo ma? Sottomettetevi a Dio, ma resistete al diavolo. Sta dicendo: siate remissivi davanti alla persona di Dio, disposti a dare a Lui la priorità, a dare a Lui la rilevanza su ogni cosa. Voi sotto, perché Lui sta sopra. Remissivi vuol dire disponibile che Lui faccia qualsiasi cosa. Siate umili, siate semplici rispetto a Dio, ma di fronte alla volontà del diavolo di distruggervi, siate forti, tirate fuori ogni capacità, resistete con tutto voi stessi. Quel ma credo sia da sottolineare sulle nostre Bibbie, ma al pari di altre realtà ci mostra la grande differenza che c'è tra l'essere guidati dal nulla, dal caso, ed essere affidati nelle mani di Dio. Resistete al maligno, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Fratelli, siamo chiamati a questo, a prendere la spada della parola di Dio. Costerà fatica, ci vorrà dell'impegno. L'impegno non consiste tanto nel mandare a memoria i versi della parola, ma avere fede in quella parola, di volta in volta, che il Signore ci metterà davanti quando ce ne sarà necessità per i casi che dovremo affrontare. E quindi continuiamo come abbiamo fatto fino ad oggi, ma fratelli, posso aggiungere, continuiamo anche meglio rispetto alla volontà di essere parte integrante, avere quella parola stretta a noi come parte integrante di noi stessi. E vi vorrei porre una domanda, perché questo vorrei aggiungere: con quante mani si tratta di afferrare quella spada? Quante volte vediamo dei film di due soldati che si stanno combattendo per la vita, spada contro spada, con rumore assordante di una spada contro l'altra. Quando è il momento cruciale, quando uno dei due comprende che di mezzo c'è la perdita della propria vita, quella spada non la terrà più con una mano, la prenderà con due mani e cercherà di non farsi portare via dall'altro, dal nemico, la propria spada, che la farà sbalzare dalle mani, e sarà pronto invece con due mani ad affondarla. Quante volte l'abbiamo visto? Vedi, questa realtà può essere una figura per noi, ma si tratta davvero di prendere la parola a piene mani, con tutte e due le mani. Ma andiamo oltre. Chi è la parola? Chi si chiama la parola? Cristo Gesù. Fratelli, sorelle, afferriamo Cristo. Afferriamo Cristo con tutte le mani, con tutta la nostra forza, con tutte le nostre capacità. E questo mi porta all'ultimo punto. Fratelli, di solito noi teniamo strette le persone che amiamo. Speriamo di esserne capaci. Le persone che amiamo e le persone che ci fanno del bene. E vi ricordo due episodi. Guardiamo insieme due episodi che troviamo nella Bibbia. Uno di questi riguarda quello zoppo dalla nascita che si trova ormai da sempre a chiedere elemosine di fronte a una delle porte del Tempio a Gerusalemme, quella chiamata Bella. Era appena scesa la potenza dello Spirito di Dio il giorno di Pentecoste, poco dopo, e si troveranno a passare per entrare nel Tempio due apostoli. E davanti a questo uomo che chiede l'elemosina risponderanno: noi oro e argento non abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù il Nazareno, alzati e cammina. E lo zoppo della nascita non solo si alza in piedi, ma credo che inizi a saltare. E sapete come conseguenza? Questo è scritto in Atti degli Apostoli, al capitolo 3, verso 11. È scritto che teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, coloro che secondo lui lo aveva guarito. Li avevano guarito a lui. È scritto che tenevano stretto a sé i due apostoli. Sapete quando ha dovuto mollarli? Quando Pietro e Giovanni sono stati arrestati. Prima arrivata la folla, hanno predicato alla folla, hanno spiegato chi fosse l'autore di quella guarigione, non quei due uomini, ma il nome di Cristo Gesù il Nazareno. Dopodiché saranno arrestati. Allora questo uomo sarà costretto a lasciarli. Tenere stretti coloro che ti hanno fatto del bene. Nel nome di Gesù, che equivale a tenere stretto Gesù per noi. Qual è il secondo esempio? Riguarda il notissimo incontro del quale noi più volte parliamo, di Giacobbe che lotta con Dio. Conosciamo, credo, tutti questa storia. Chi ha incontrato, con chi ha lottato? È scritto che ha lottato con Dio, è scritto che ha lottato con un uomo, è scritto altrove che ha lottato con un angelo. Conosciamo la manifestazione prima dell'incarnazione del Cristo che si chiama Teofania, cioè la persona di Cristo che si manifesta corporalmente prima ancora della sua venuta, quando verrà. Di mezzo c'è comunque la persona di Dio. E in Genesi capitolo 32 è scritto nel verso 24 che Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui. E vado più avanti. Mentre lottava con lui, quando questo uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e mise in qualche modo fine a questo combattimento. E quest'uomo chiede a Giacobbe: lasciami andare. E Giacobbe porta quella risposta che noi abbiamo più volte citato, nella quale crediamo fermamente, che è oggetto del nostro cantare, ovvero quella parola che dice: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Lo cantereste questo coro? Senza crederci? Sì, è piacevole. Ma quando crediamo a queste parole, non ci immedesimiamo nella storia di Giacobbe, ma viviamo la nostra di storia, che comporta il tenere stretto colui col quale abbiamo a che fare. Io vi porto con un minimo di fantasia a immaginare quel momento, ma pensate che Giacobbe, di fronte al dovere vincere qualcuno di molto più potente di lui, lo prendesse con una mano, cercasse di abbatterlo in terra con una mano, con tutte e due le mani, con tutte le sue forze, avrà cercato di trattenere, di fermare, perché non andasse via Oggi diremmo Gesù, Signore Gesù, non andare via, voglio tenere con tutte le mie forze, con tutte e due le mani. E alla fine di questa cosa, quell'uomo, Giacobbe, sarà benedetto e la benedizione di Dio in Giacobbe porrà fine alla sua fuga di sempre, nei riguardi di suo fratello e nei riguardi di Dio, e ritroverà la pace. Quanto noi crediamo a queste parole, alla parola di Dio, alle esperienze che noi stessi abbiamo vissuto più volte, ci porterà ancora questa sera a dire: Signore Gesù, io ti voglio tenere stretto, non con una mano sola, con tutto me stesso. Non andare altrove, avrai senz'altro degli impegni più importanti di quello di dare ascolto alla mia preghiera. Ma io credo comunque che anche ognuno di noi, come figlio di Dio, sarà ascoltato dal Signore Gesù. Tenere stretto la persona di Gesù. Fratello e sorella, nel fare di tutto per trattenere Gesù, ci vogliamo lasciare guidare dallo Spirito di Dio nel cosa dobbiamo fare, nel come prendere Gesù, nel non volerlo conquistare quanta simpatia per tirarlo verso di noi, ma perché il Signore Gesù rimanga stretto a noi. È evidente come si debba fare. Siamo noi che dobbiamo stare stretti a Gesù. E quindi noi afferriamo Cristo, teniamolo ben stretto, ma teniamoci anche ben stretti a Lui, e la benedizione sua sarà senz'altro su di noi.